Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Oggi, se posso chiamarlo così, al posto di un sermone, voglio aiutarci a capire come fare la nostra lettura quotidiana. Abbiamo fatto questo qualche mercoledì. Oggi vogliamo farlo ancora con un libro che tanti ritengono di essere un libro difficile da capire, che sarebbe il libro di Geremia. Come ogni libro della Bibbia, Geremia è ricchissima, ma a differenza da magari una epistola o un Vangelo, Geremia non si presta immediatamente a solo essere compresa. Però nella vita tante cose non si prestano immediatamente a tutto il loro vantaggio. Dio ha creato certi cibi, tipo mele, che tu passi un melo in stagione, tu tiri giù il melo ed è pronto a mangiare. Ed è buono e non devi fare niente. Ma ci sono altri cibi che, per esempio, il grano duro, frumento, o orzo, o faro, o quello che è, che sì, si può mangiare così, ma non è assolutamente il suo meglio. Viene fatto molto meglio, macinato, mischiato insieme con magari il lievito, un pizzico di sale, qualche volta un po' di olio, e cotto nel forno. È tutta un'altra cosa, un po' di grano grezzo, e un po' di grano fatto in forma di un bel pagnotto fatto caldo, però che ha voluto del lavoro. E ci sono cibi che richiedono ancora più lavoro, con più spezie, più preparazioni, ma quanto sono buoni oltre a buoni per te. Allora, nella Bibbia ci sono le mele, che tu puoi aprire e leggere e subito avere un buon gusto, edificazioni, e ci sono i cibi che richiedono più lavoro. Nella vita, cosa è importante per ogni genitore di insegnare a ogni figlio? Che le cose di valore spesso richiedono impegno. Allora, possiamo mostrare noi questo a loro nel modo di leggere la Bibbia, dando quell'impegno. Allora, quello che ho fatto è ho detto, va bene, questo, a differenza di un sermone, non ho usato nessun aiuto, nessun commentario, niente, solo ho letto Geremia, veramente l'inizio, perché voglio fare qualcosa alla portata di tutti con impegno. Perché questo è come leggere la Bibbia e quanto ho trovato. Io prego che possiamo riconoscere la realtà che conviene impegnarsi nella lettura della Bibbia, perché è una fonte di grande beneficio e tesoro. La prima cosa da fare quando inizi un nuovo libro della Bibbia è di prendere tempo prima di leggere il libro, sempre per pregare, e poi di cercare di capire qualcosa del suo contesto. Del suo contesto. Quando leggi qualsiasi libro nella Bibbia, e in un certo senso soprattutto uno dei libri dei profeti, che sono fra i meno facili a capire, più puoi capire del contesto, più capirai il libro. Allora, capire il contesto di Geremia è estremamente facile, perché Geremia spiega il suo contesto. Allora, trovate Geremia, capitolo 1, e leggo i primi tre versetti. Parole di Geremia, figlio di Hilchia, uno dei sacerdoti che erano a Anatoth, nel paese di Beniamino. Già lì cosa dovrei fare? Già lì cosa dovrei fare? Dovrei prendermi una cartina e ricordare chi è Beniamino, cioè è un tribù, dov'è? di che regno faceva parte, perché mi ricordo che Israele è diviso Giuda e Israele. Forse già ricordo, se non mi ricordo, faccio un po' di ricerche nella Bibbia stessa. Se ho il computer, posso mettere dentro la parola Beniamino e scoprire. Comunque una cartina mi spiega, oh, lì accanto a Giuda, vero, faceva parte con Giuda del regno di Giuda. La parola dell'Eterno, versetto 2, la parola dell'Eterno gli fu rivolto al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, nell'anno tredicesimo del suo regno. Gli fu pure rivolto al tempo di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fino alla fine dell'undicesimo anno di Sedechia, figlio di Giosia, re di Giuda, finché Gerusalemme fu condotto in cattività nel quinto mese. Allora, lì, e non è da leggere, è da fermarmi e riconoscere quello che ho appena letto. Io sto leggendo una profezia data dal tredicesimo anno di Giosia fino a il giorno che Gerusalemme fu portata in cattività dai babilonesi. Quello non è scritto, ma quello io mi ricordo. Allora, mi ricordo, allora io capita che ricordo l'anno, e forse anche tanti di voi, che Israele al nord fu portato in cattività dalla Siria. E qualcuno si ricorda l'anno di quello? 722. Tante Bibbie hanno qualche tabella in fondo o davanti che hanno tabello della storia. Allora lo scrivo, se non è lì vado in qualche altra fonte, se non trovo un'altra fonte, chiamo uno degli anziani della chiesa, o chiedo quando sono, senti, quando, tu sai quelle date? E lo saprà trovare. E lo scrivo dentro la copertina della mia Bibbia. Israele al nord fu distrutto 722 avanti Cristo. E Gerusalemme fu portato in cattività, c'erano tre invasioni nell'arco di 14 anni, ma era circa 600. C'era uno un po', 606, c'era uno 596 circa, però intorno a 600, quindi circa 120 anni dopo. Questo libro fu scritto, qui c'è Israele che viene distrutto qui, mandato in esilio e non c'era mai più Israele. Giuda andava avanti 120 anni e poi fu distrutto e Gerusalemme portato in cattività in Babilonia. Quindi 120 anni, e questo libro fu scritto alla fine di quello, appena prima della distruzione di Giuda. Fu scritto a Giuda o a Israele? Questo è palese. A chi? A Giuda, perché non c'era più Israele. E fu scritta proprio prima della fine, quando la loro colpa era colmata. E questa era l'ultima parola data a loro. Quindi già comincia a capire il contesto a cui sta scritto. Non è scritto tanto tempo prima, un avvertimento, quando ci sarebbe ancora secoli, secoli, generazioni e generazioni. Era scritto nell'ultima generazione. E già comincio a capire un po', ok, adesso capisco in quale contesto Dio sta scrivendo. Poi Geremia ha menzionato questi re. Allora, di nuovo, se io ho la Bibbia sul computer, basta mettere dentro questi re e trovo subito i loro nomi. E se no, nei libri dei re, primo e secondo re, questo sarà secondo re, ogni re viene elencato. Lui iniziò a regnare nel tredicesimo anno di tale e regnò 22 anni e fu buono o cattivo agli occhi del Signore. Allora io vado secondo re, magari non ho computer, la Bibbia, e trovo, e questo sarà verso la fine perché era appena prima della distruzione, cioè questi sono piccoli pensieri che mi vogliono 2 minuti a fare, ma scusami, se è alla fine, non devo cercare all'inizio di tutti i re, sarà verso la fine. Allora inizio, trovo un re, poi trovo quello precedente, e io scopro questi sono gli ultimi tre re. E scopro quello che è scritto di loro. Allora ho scoperto un secondo re 22:1, Giosia aveva 8 anni quando iniziò a regnare e regnò 31 anni a Gerusalemme. E Geremia profetizzava per gli ultimi, dice Giosia nel 13° del suo regno, quindi su 31 ha fatto dal 13° a 31°, che non sono bravo, ma sono quasi 20 anni, 18 anni. E poi sui due re successivi, e dice di lui, versetto 2 di quel secondo re, 22, egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, e seguì in tutto la via di Davide, suo padre, antenato, senza deviare né a destra né a sinistra, un re stupendo, e dice, in avanti ho scoperto, prima di lui non ci fu alcun altro re che come lui sia ritornato all'Eterno con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima e con tutta la sua forza, secondo tutta la legge di Mosè, neppure dopo di lui è sorto alcuno come lui. Allora dice, wow, il re più fedele di Giuda. Però vado leggendo e trovo in secondo re 21, avevo letto 22, vado precedentemente a lui, dei suo padre e nonno, poiché Manassa, re di Giuda, che era il nonno di Giosia, ha commesso queste abominazioni, ha fatto maggior male di tutto quello fatto dagli amorei che furono prima di lui, e mediante i suoi idoli ha fatto pure peccare Giuda, così dice l'Eterno, il Dio di Israele, ecco, io faccio venire su Gerusalemme e su Giuda una tale sciagura che chiunque ne sentirà parlare ne avrà entrambi le orecchie rintontite. Stenderò su Gerusalemme la cordicella di misurazione di Samaria e il pombino dalla casa di Acheb e ripulirò Gerusalemme come si ripulisce un piatto che una volta ripulito là si capovolge. Così abbandonerò il residuo della mia eredità e li darò nelle mani dei loro nemici, ed essi diventeranno preda e bottini di tutti i loro nemici, perché hanno fatto ciò che è male ai miei occhi e mi hanno provocato ira dal giorno che i loro padri uscirono dall'Egitto fino ad oggi. Poi va avanti. Allora, io ho preso, perché io ho già sentito dire che Geremia è difficile, allora invece di solo buttarmi ciecamente, ho detto no, conviene prendere un po' di tempo e cercare di capire qualcosa. Lui dice che profetizzò nel regno di Giosia e due altri re, allora come era la situazione? Perché se io cerco di prendere un giornale che parla della situazione politica attuale in un paese dove io non so niente, io leggo l'articolo ma onestamente non capisco niente. Perché non capisco quel paese, non capisco gli avvenimenti, non capisco chi è stato bene, buono, chi è stato cattivo, giusto? Leggere la situazione politica attuale in Polonia o Georgia o in Sudafrica o in Cina, se io non sto seguendo quei paesi, non posso capire quasi niente. Allora, prima cosa, cerco qualche articolo di fondo che mi fa capire un po' di quel posto. Adesso capisco più gli avvenimenti che stanno succedendo lì, che leggo magari nel giornale. Allora, Geremia, quando leggo un libro così, prima cosa che faccio, mi faccio un po' di cultura. Ma quando viveva questo Geremia? Qual era la situazione? Quali erano i peccati? Adesso comincio a capire che era un cumulo di secoli di disobbedienza, di ribellione a Dio. Però ho letto che Giosia era stupendo, meraviglioso come re. Però quello era secondo re 22. Ho letto avanti in secondo re e ho trovato in capitolo 23 di secondo re. Tuttavia, nonostante quanto Giosia era fedele a Dio, l'Eterno non acquetò l'ardore della sua grande ira di cui era acceso contro Giuda a motivo di tutte le provocazioni con le quali Manasse l'aveva provocato. Ah, questo mi aiuta a capire tanto. Allora, Manassa era stato così malvagio che nonostante che Giosia è stato buono e fedele a Dio, l'ira di Dio era oltremodo forte contro Giuda e lui aveva determinato di distruggere Giuda. E questo è il contesto di Geremia. E poi menziono questi altri due re, allora vado lì in secondo re 23 e leggo Jehoahaz aveva 23 anni quando iniziò a regnare e regnò 3 mesi a Gerusalemme, pochissimo. Il nome di sua madre era Hamatul. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno in tutto, come avevano fatto i suoi padri. E poi Jehoachim, l'altro re, aveva 25 anni quando iniziò a regnare e regnò 11 anni, un discreto tempo, a Gerusalemme. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno in tutto, come avevano fatto i suoi padri. Allora, capisco la situazione. Giuda è stato malvagio per secoli, Manasse è stato il peggiore dei loro re, c'era un piccolo intervento di pochissimi anni, mi pare 2 o 3, con Amon, padre di Giosia, e poi c'era Giosia, che era un re fedele a Dio, e Dio ha rimandato la distruzione per la sua vita, perché era fedele. Però la distruzione era già stabilita, e Geremia era venuto a dire a loro di queste istruzioni, e non solo. E questo mi aiuta a capire cosa sto per leggere in Geremia. Capisco che questo libro è la parola che Dio dà al suo popolo dopo secoli di ribellioni, proco prima di mandare un nemico a distruggere la nazione e portare in esilio gli abitanti, e questo voglio tenere in mente mentre leggo. Allora, avendo capito un po' del contesto, e quello mi ha voluto un po' di tempo, ma vi dico, se io sto per leggere Geremia nella mia lettura quotidiana, mi conviene prendere un po' di tempo prima di iniziare. Non voglio iniziare senza capire qualcosa, e se vuol dire telefonare e chiedere un aiuto, io telefono a chiedere aiuto. Se non ho nulla in casa mia, io chiedo chi ha accesso, perché se no sto leggendo ciecamente. È come leggere un paese e non ho nessun modo di capire niente di quel posto, non so dov'è, non so grande o piccolo, non so niente di niente, e io sto leggendo un articolo che sta parlando della situazione attuale, non riesco a comprendere. Allora io che non ho accesso a niente, chiamo uno che sa qualcosa, che può informarsi. Senti, dov'è questo posto? Spiegami qualcosa di questo posto. Un contesto che io poi scrivo giù il mio quaderno, in modo che se fra qualche anno rileggo Geremia, tiro fuori i miei appunti e già, ah, è vero, sì, adesso mi ricordo. Adesso inizio a leggere. Leggo i primi 10 versetti. Parole di Geremia, figlio di Hilchia, uno dei sacerdoti che erano a Anathoth, del paese di Beniamino. La parola dell'Eterno gli fu rivolta al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, nell'anno 13° del suo regno. Li fu pure rivolta al tempo di Jehoachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fino all'anno dell'11° anno di Sedechia, figlio di Giosia, re di Giuda, finché Gerusalemme fu condotta in cattività nel 5° mese. La parola dell'Eterno mi fu dunque rivolta, dicendo: prima che io ti formassi nel grembo di tua madre, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. Io risposi: ahimè, Signore, l'Eterno, ecco, io non so parlare perché sono un ragazzo. Ma l'Eterno mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti coloro ai quali ti manderò e dirai tutto ciò che ti comanderò. Non temere davanti a loro, perché io sono con te per liberarti, dice l'Eterno. Poiché l'Eterno stese la sua mano e toccò la mia bocca. Quindi l'Eterno mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Ecco, oggi ti costituisco sopra le nazioni e sopra i regni, per stradicare e per demolire, per abbattere e per distruggere, per edificare e per piantare. Mi fermo lì per un momento. Cosa vedo qua? Per me. La prima cosa che noto è che Geremia dichiara: la parola dell'Eterno mi fu rivolta. Avete visto? Versetto 4. La parola dell'Eterno mi fu dunque rivolta dicendo così così. Mi fermo lì, perché è una parola che leggo tante volte, ma io voglio fermarmi a pensarci. Cosa sto per leggere? Sto per leggere le parole di Dio. La sua parola è la sua parola. Non è parola di Geremia. Non è parola di qualche studioso. È parola del creatore di tutto e di tutti. Infatti, a me, e spero a voi, mi ha fatto pensare a secondo Pietro 1, che qui in chiesa abbiamo letto, citato tante volte. Noi abbiamo avuto, abbiamo la parola profetica, questo è secondo Pietro 1, 19 e 21. Noi abbiamo anche la parola profetica più certa, a cui fate bene a porgervi attenzione, come ad una lampada che splende in un luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori, sapendo prima questo, che nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolari interpretazioni. Nessuna profezia, infatti, è mai proceduta dalla volontà d'uomo, ma i santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. I nostri figli sanno questo. Noi sappiamo questo. Ma ci lasciamo essere colpiti da questo? Quando prendo in mano la parola di Dio e sto per leggere, mi fermo a dire: oh, creatore di tutto, sovrano Dio, sto per leggere la tua parola. La tua parola, oh Signore. Tu che sei Dio, ho in mano quello che tu ci dici. Apri i miei occhi. Apri il cuore a dare retta a quello che tu stai per dirmi nella mia lettura. Con quale atteggiamento leggo la parola di Dio? Un dovere di leggere quella pagina? Come chi deve fare un esame e deve leggere quella pagina? È un dovere? O mi rendo conto coscientemente del privilegio di leggere le parole di Dio? Trasforma la nostra lettura. Tutto quello che Dio dice è vero, è giusto e mi fermo. Io mi fermo leggendo questo. Mi sono fermato e ho pregato il seguente. Vi leggo quello che ho pregato. O Padre, aiutami quando ho la tendenza di vacillare, quando ho la tendenza di voler risolvere io la mia situazione senza aspettare i tuoi tempi e i tuoi mezzi, senza fidarmi realmente della tua parola. Aiutami a stare in silenzio davanti a te e a vivere per fede. Aiutami anche, oh Padre, di ricordare che sto leggendo la tua parola e perciò di capire che hai del cibo spirituale per me oggi in quello che sto per leggere. Hai luce per guidare i miei passi. Ricordami dell'importanza di quello che sto per leggere adesso. Questa era la mia preghiera quando sono arrivato a quella frase. Cambia come ho letto quello che seguiva. Voglio incoraggiarvi di leggere con questa santa timore e reverenza e fede, perché stiamo leggendo le parole di Dio. Una cosa che ho notato qui, quando Dio ha detto: ti ho stabilito come profeta, ti ho conosciuto, ti ho consacrato, io risposi, dice Geremia: ah, me, Signore Eterno, ecco, io non so parlare perché sono un ragazzo. Allora ho capito che Geremia si è riconosciuta non all'altezza di quello che Dio lo stava chiamando a fare. E Dio spiega a Geremia, in poche parole, che aveva ragione, che non era all'altezza. Perché Geremia non era all'altezza. Lui non era capace, un giovane, ad andare e predicare alle nazioni. Voglio ripetere questo. Dio ha chiamato Geremia ad un ministero per il quale Geremia non era minimamente all'altezza. E Dio non promette che lui sarebbe forte, Dio ha promesso che sarebbe con lui. In altre parole, Dio ha chiamato Geremia ad un ministero impossibile per lui, in modo che Dio, stando con lui, avrebbe ricevuto tutta la gloria. A me mi ha fatto ricordare l'Apostolo Paolo, secondo Corinzi, parlando del fatto che era stato chiamato, come noi, ad annunciare la morte e la vita. Il profumo di Cristo, che è morte o vita, dipende, uno riceve. E lui diceva, Paolo, leggo io in 2 Corinzi 2, 15, 16, poiché noi siamo per Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Per questi un odore di morte a morte, ma per quelli un odore di vita a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Paolo sta dicendo, noi non siamo sufficienti. Nessuno è sufficiente, ma poi dopo alcuni versetti dichiara, capitolo 3, 5 di Secondo Corinzi, non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa come proveniente da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio. Dio ci chiama, noi tutti che siamo i suoi figli, a svolgere ministeri che sono impossibili per noi di svolgere per conto nostro. Però poi Dio ci dà la capacità, Lui, in modo che Lui riceve la gloria. Era così per Geremia, è stato chiamato un ministero impossibile. Era così per l'Apostolo Paolo, era così per me e per te. Allora, il principio che trago dalla mia lettura qui, valutando quello che sto leggendo, non sempre siamo alla portata, per dire la verità, noi non siamo alla portata di quello che Dio ci chiama a fare. Geremia non era bravo e capace per conto suo, piuttosto l'Eterno era con lui. Dio aveva preparato Geremia per questo, anche se Geremia non lo sapeva, lo aveva preparato prima della sua concezione. E lo aveva chiamato a fare proprio questo. E Dio sarebbe con lui. E cosa posso trarre con verità che lo vedo anche nella Bibbia, in Ebrei 13? Dio sarebbe con Geremia. Io sarò con te. E quale principio posso trarre per me stesso? Ebrei 13, 5 e 6. Se Dio è con noi, io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Perciò possiamo dire, se Dio è con noi, non dobbiamo temere. Dio è con me. Dio opera tramite vasi deboli. Perciò mi ha spinto a pregare, oh Padre, aiutami ad accettare quello che mi chiami a fare, qualsiasi sia la mia reazione nella carne. Tu sai che spesso non mi sento in grado di fare qualcosa, e la mia tendenza naturale è di ritirarmi, o come Saul, prima di diventare re, di nascondermi fra i bagagli. Padre, tu sai che delle volte anch'io cerco di nascondermi in vari modi da affrontare certi impegni che sono troppo difficili per me. Aiutami a ricordare che tu sei con me in tutto quello che tu mi chiami a fare, anche quello che è impossibile per me da fare da solo. Aiutami a guardare a te, aumenta la mia fede. Questa è la mia preghiera, perché sto leggendo di Geremia quello che è verissimo nella mia vita. Allora, a versetto 10, ho capito una cosa che non è bello capire. Versetto 10. Ecco, oggi ti costituisco sopra le nazioni e sopra i regni per stradicare e per demolire, per abbattere e per distruggere, per edificare e per piantare. Geremia doveva annunciare cose belle, maggiormente. Doveva avere un ministero dove sarebbe tanto apprezzato, sarebbe l'amico di tutti, sarebbe l'oraldo, la portavoce di buone notizie, accolto da tutti? Assolutamente no. La sua chiamata era terribile, da un certo punto di vista, era di sradicare, di demolire, distruggere e abbattere. Questo non è bello. Non è piacevole. E delle volte Dio ci chiama a fare quello che non è piacevole, quello che addirittura è molto difficile. In questi casi dobbiamo accettare la sua volontà e non la nostra. Una preghiera per me, perché spesso mi trovo in questa condizione: o Padre, aiutami a non ritirarmi da compiere quello che non è piacevole compiere. Anche questo fa parte del tuo piano e ti porta gloria. Aiutami ad essere fedele a fare tutto quello che mi chiami a fare, anche annunciare il giudizio contro il peccato a chi non vuole sentire. Però Geremia non doveva solo distruggere, anche se era la parte principale per lui, doveva anche edificare e piantare. E anch'io sono chiamato, anche tu sei chiamato a edificare e piantare. Oh Signore, anch'io ho il privilegio di edificare e di piantare. Aiutami a comprendere la grandezza di questo privilegio. Io, come ogni altro credente, ho le parole di vita eterna. Ho il privilegio di annunciare la parola di vita, di perdono, di grazia. Oh, che posso capire la grandezza di questa mia chiamata. C'è la parte dura e c'è la parte meravigliosa. Oh, che posso essere fedele in tutto. Allora, ho capito il contesto di Geremia. Ho capito la chiamata e la missione di Geremia. E adesso sono pronto ad iniziare a capire la prima profezia di Geremia. Non stiamo per studiare i libri di Geremia. Facciamo questo. Forse un'altra. Ma adesso ho una base che mi aiuterà in tutto il libro. Ho capito il contesto. Ho capito la chiamata, ho capito che lui sta per distruggere, demolire, anche edificare e piantare. Allora comincio a capire le profezie, iniziando con versetto 11. Poi la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: Geremia, che cosa vedi? Io risposi: vedi un ramo di mandorlo? E l'Eterno mi disse: hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Ho capito questo? No. Ma ho capito quello che serve capire. In che modo il mandorlo è quello? Non lo so. Ma posso capire il principio qui, anche se non capisco perché ha detto mandorlo? Cosa devo capire da questo? Che sarebbe versetto 12. Hai visto bene, perché io vigilio sulla mia parola per mandarla ad effetto. Allora, cosa posso capire lì? Che Dio farà che cosa? Con la sua parola, ogni sua parola, anche tutto quello che riguarda me. Cosa posso capire? Manderà ad effetto. Lui porterà a compimento tutto quello che ha detto. Allora, cosa mi spinge a pregare questo? Io vi incoraggio a fermarvi spesso a pregare mentre leggete la Bibbia. Non alla fine della lettura, ma in mezzo. E qui prego: Padre, aiutami a fidarmi di te e non basarmi su quello che io vedo o sui miei ragionamenti, perché tu farai quello che hai dichiarato di fare, non importa quanto sembra impossibile oggi. E grazie che tu sei fedele in questo. E poi vado avanti, 13. La parola dell'Eterno mi fu rivolta per una seconda volta, dicendo: che cosa vedi? Io risposi: vedo una pentola che bolle e che ha una brocca rivolta al nord in qua. Dal nord in qua. E mi fermo lì dicendo: ma qui capisco ben poco. Però vado avanti. L'Eterno mi disse: dal nord la calamità si rovescerà su tutti gli abitanti del paese, poiché ecco, io sto per chiamare tutti i popoli dei regni del nord, dice l'Eterno, essi verranno e porranno ognuno il suo trono all'ingresso della porta di Gerusalemme contro tutte le sue mura, tutti intorno e contro tutte le città di Giuda. Allora qui posso capire qualcosa. Posso capire prima che Dio usa tante immagini qui. Un ramo di mandorlo, una pentola che bolle che viene versato e l'acqua bollente viene versato e dal nord verso il sud e poi dice, Dio dice io chiamerò dal nord tutti i regni da venire a Gerusalemme. Allora questo che uno versa acqua bollente su qualcuno distrugge, ammazza e lui dice sto per mandare i regni per distruggere. Allora capisco che sta parlando di un giudizio, che verrebbero persone dal nord. Cosa faccio a quel punto? Apro la mia cartina biblica e guardo, perché io mi ricordo chi è che ha distrutto Gerusalemme e so che Dio sta parlando della cattività di Gerusalemme, lo dice qui anche, all'inizio anche. Allora io guardo la cartina e vedo Giuda e vedo Babilonia, dico ma nord? Noto qui c'è tutto il deserto e qui c'è la strada. Allora, dal punto di vista di Giuda, un esercito che viene da qui, da dove vieni? Dal punto di vista di Giuda. Vieni da qui, nord. Dopo, loro vengono così. E allora sto capendo, questo è Babilonia e i suoi alleati che verranno. Chiaramente, avendo capito nei primi tre versetti che questa è una profezia che arriva appena prima della distruzione, già lo dice qua, ma già mi è già chiaro prima di leggerlo. Chiaramente oggi, cos'è paragonabile oggi? Cos'è paragonabile? Cosa sta per arrivare oggi? Il giudizio finale su tutti gli uomini, e non dal nord, ma da su, Gesù Cristo che sta per arrivare sulla terra. Allora, sto capendo, Gesù, qui il tipo, la distruzione di Giuda è avvenuto, come arriverà il giudizio sul mondo. Ma noto una cosa importante qui. Il versetto 15 dice, poiché ecco io sto per chiamare tutti i popoli dei regni del nord. Essi verranno e porranno ognuno al suo trono, eccetera, eccetera. Io sto per chiamare tutti i regni del nord. Quale verità vedo lì? Stra importante. Chi sono questi regni? Non geograficamente, non mi interessa, non so i nomi, non serve sapere i nomi. Sono pagani o sono credenti? Sono pagani. Io, Dio, sto per chiamare i pagani a venire qui a svolgere la mia volontà. Cosa posso vedere lì? Chi è in controllo di tutti i regni della terra e tutti gli uomini della terra? Gli uomini malvagi che vengono per farci del male, chi gestisce? Perché sta facendo un'opera in noi? Dio. Cioè, sto vedendo che Dio è in controllo dei malvagi. Dio in controllo di tutti per svolgere il suo regno. Allora, questo, cosa posso capire da questo? Signore, tu sei ancora in controllo di tutto. Perciò, tutto quello che succede nella mia vita è sotto tuo controllo. Tu controlli la natura, tu controlli gli avvenimenti, tu controlli gli uomini buoni e gli uomini cattivi per portare avanti il tuo piano nella mia vita e nel mondo. Io non riesco a capire come metti insieme tutto, ma so che sei tu che metti insieme tutto. Allora, devo riposarmi nella verità che Dio è in controllo. Se uomini malvagi portano male nella mia vita, cosa devo pensare? Togliete sei. Quando gli uomini malvagi portano dolore nella mia vita, cosa devo capire? Capire tutto no, ma capire chi è in controllo sì. Signore, tu sei in controllo, non capisco quello che stai facendo, ma accetto che tu sei in controllo. Fammi vederti tramite questo. Infatti io ho scritto questa preghiera per me. Oh Padre, ti lodo, prima di tutto, ti lodo che tu sei sovrano su tutto il mondo. Quando non era il momento, tu hai protetto Giuda da tutti i suoi nemici. Invece, quando era nel tuo piano perfetto, la cosa giusta era per la loro nazione di essere distrutta e il popolo portato in cattività, tu hai suscitato la nazione di Babilonia e altri come strumenti per portare a compimento il tuo piano. Tu solo puoi fare questo, perché tu solo sei Dio. Ti lodo, oh Padre, per il tuo sovrano controllo su tutte le nazioni della terra, come anche su tutti gli individui. Quando tu leggi che Dio è sovrano, ti fermi a lodarlo? O lo leggi come una cosa di un libro di scuola? Ma già sapevo quello. Se non ti fermi a lodare Dio per le cose che meritano lode, la tua lettura non ti ciberà. E non avrai la fede che serve nelle tempeste della vita. Qual è lo scopo della lettura? Superare qualche esame? Poter rispondere alla gente per far capire quanto conosco della Bibbia? Qual è lo scopo della mia lettura? Avere fede in Dio e lodare Dio. Avere fede in Dio, di camminare dove Lui mi mette a camminare e di lodare Dio. Poi ho notato, perché Dio farà questo? Perché Dio manderà a punire il suo popolo? 16. Allora pronuncerò i miei giudizi contro di loro, loro e Giuda e Gerusalemme, i suoi abitanti, pronuncerò i miei giudizi contro di loro a motivo di tutta la loro malvagità, perché mi hanno abbandonato, hanno bruciato incenso ad altri dei, si sono prostrati davanti all'opera delle loro mani. Allora qui capisco che Dio odia il peccato. Odia il peccato. Odia il peccato del suo popolo. Questi che avevano conosciuto la cura di Dio hanno fatto peccati che noi facciamo o non facciamo. Quanti di voi avete mai bruciato incenso ad altri dei da quando siete stati salvati? E chiaramente lì diciamo, ah no, io no. Ma quanti di noi ci siamo prostrati davanti all'opera delle nostre mani? Quanti di noi abbiamo avuto orgoglio perché abbiamo fatto noi bene qualcosa? Noi con le nostre mani abbiamo fatto e noi ci siamo prostrati fidandoci delle nostre capacità, della nostra intelligenza, della nostra forza, della nostra bravura. Ah sì, forse non ho mai bruciato incenso, ma prostrarmi davanti l'opera delle mie mani, quello purtroppo è facile fare, però per Dio è grave fare. E allora non vedo un popolo lì, ma che stolto quel popolo. Sì, erano stolti, come siamo stolti noi quando crediamo, quando abbiamo forza, fiducia in noi stessi. 1 Corinzi 4:7 mi viene in mente, non solo. Che cosa infatti ti rende diverso? Che cosa hai tu che non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori, anche se non l'avessi, come se non avessi ricevuto la cosa? Oh Signore, aiutami a capire che ogni mia capacità, intelligenza, forza, bravura è solo da Te. A Te la gloria. E a questo punto passo a leggere il 17-19, quello che Dio dice a Geremia, 17-19. Perciò cingiti i lombi, leviti e di loro tutto ciò che ti comanderò. Non sgomentarti davanti a loro, affinché non ti renda sgomento davanti a loro. Ora ecco, oggi io ti faccio come una città fortificata, come una colonna di ferro e come delle mura di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda, contro i suoi principi, contro i suoi sacerdoti e contro il popolo del paese. Essi combatteranno contro di te, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per liberarti, dice l'Eterno. che esortazioni forti. Geremia doveva mettersi da fare quello che Dio lo comandava a fare, e sarebbe un lavoro durissimo. Dio comanda a lui di non sgomentarsi davanti alle persone a cui doveva predicare. Dio dice che sarà un ministero durissimo. Allora questo mi ha spinto a pregare per me: oh Padre, delle volte quello che tu mi chiami a fare è piacevole e porta gioia. In altri casi, fare la tua volontà mi mette in situazioni difficili e dolorose. Però non devo basare la mia obbedienza su quello che mi chiami a fare, ma sul fatto che sei tu che mi chiami a farlo. In versetto 18 vediamo che Dio dichiara che renderà Geremia come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro il paese e contro il popolo, e tutti combatteranno contro Geremia. Dio sta mandando Geremia ad essere odiato da tutti, disprezzato da tutti. Cercheranno perfino di ucciderlo. Io per questo ho pregato: oh Padre, che chiaro esempio per me. Quando tu mi chiami a fare qualcosa, non vuol dire che sarà facile, anzi, non vuol dire che avrò l'appoggio degli altri. Nel caso di Geremia, egli aveva quasi tutti gli altri come nemici, combattevano contro di lui. Quello è difficile e pesante, oh Padre. Però tu hai promesso di essere con lui e di non lasciare vincere gli altri su di lui. E similmente tu sarai con me in tutto quello che mi chiami a fare. Mi permetterai grandi difficoltà, ma tu sarai con me. Non posso chiederti di più. Allora, Dio ha detto: combatteranno, ma non ti vinceranno. Però se io leggo in Ebrei, e leggo di profeti che sono stati segati, uccisi, maltrattati. Geremia stesso è stato maltrattato, preso una pozzo, portato prigionieri. Ma scusami, non ti vinceranno. Ma hanno ucciso certi profeti. Hanno fatto prigionieri Geremia. Come che non vinceranno? Se quello non è la vittoria, cos'è? Quello non è la vittoria. Geremia dove sta oggi? E dove stanno quegli uomini? In Apocalisse Gesù, nella lettera alle sette chiese, dice: metteranno alcuni di voi a morte, ma sarete vittoriosi, vi darò la corona di vita. La morte fisica non è la vittoria per chi uccide. La vita eterna è la vittoria, e Dio darà vita eterna a chi cammina per fede in Lui. E io chiedo a Dio: aiutami a capire che quello che succede in questa vita, oh Padre, non importa, perché passerà. Quello che importa è quello che durerà nell'eternità. Aiutami a ricordare questo e accettare quello che Tu mi mandi a fare oggi e non tirarmi indietro. Allora, a questo punto, ho letto il primo capitolo, ma molto più che leggere il primo capitolo, ho cominciato a capire come sarà Geremia. Geremia è chiamato da Dio a profetizzare contro Giuda e anche altre nazioni. Sarà un carico difficile, predicherà molto messaggi di giudizio, qualcuno di edificare e piantare, che vedrò. Avrà un messaggio di distruzione, demolizione, di abbattere. Ho capito dall'esempio della pentola che bolle e della mandorla che i suoi messaggi saranno in forma di immagini, dove ci sarà anche la spiegazione. Va bene, Dio sceglie in questo libro di parlare con esempi pratici. Ok, ho capito questo perché già ho visto due. E onestamente adesso mi sento molto più preparato a leggere Geremia. Allora, c'erano varie verità che voglio solo menzionare. Prima di tutto, mi ha colpito che qui ho la parola di Dio. Ed io ho la parola di Dio in tutta la Bibbia. Ed io voglio capire quello che ho davanti a me. E voglio leggere con la reverenza dovuta a leggere quello che Dio stesso ci ha dato. Io posso fidarmi nella parola di Dio infinitamente di più di quanto posso fidarmi dei miei ragionamenti e di quello che vedo e quello che riesco a io capire. Posso fidarmi di Dio. Poi ho visto che Dio ha chiamato Geremia a un ministero per il quale Geremia non era all'altezza. Lui era un ragazzo, non era capace. Ma Dio ha detto, io ti chiamo a questo. E tu non devi avere timore, perché io sarò con te. E io ho capito, Signore, ecco perché spesso sembra che non sia io all'altezza, perché non sono all'altezza. E non devo credere di essere all'altezza. E non devo dire a qualcun altro, no dai, tu sei all'altezza. No! Tu ci chiami a fare quello che non siamo capaci a fare, perché tu sei con noi e la nostra capacità viene da te. Grazie Signore che mi hai mostrato questo. Un uomo grande come Geremia non era all'altezza, quanto non sono io, ma tu eri con lui e tu sei con me. Aiutami a camminare per fede in quello che mi ha chiamato a fare. Ringrazio Dio che Dio è in controllo di tutti. Era in controllo di tutti questi regni malvagi a fare la sua volontà per il bene di Giuda. Perché l'esilio, la distruzione di Gerusalemme era per il bene di Giuda. Certo, è stato quello che Dio ha fatto per togliere una volta per sempre l'idolatria da Gerusalemme, per preparare loro di accogliere il Messia. Oh Signore, grazie che tu mandi uomini malvagi nella mia vita, situazioni ingiusti, per farmi arrivare a te. Questa è una lezione che ho visto, valutando quello che è scritto. Ringrazio Dio che le verità qua sono valide non solo per Geremia, ma anche per me. O che possiamo noi tutti impegnarci a leggere e studiare la Bibbia con tutto cuore, perché per mezzo di essa la nostra fede sarà edificata e possiamo conoscere di più il nostro Dio Signore per mezzo di Gesù Cristo. Quindi, quando ti troviamo davanti a un libro così, conviene investire per conoscere di più il nostro Dio. Preghiamo. Padre, voglio lodarti che tu hai scelto di amare i peccatori, hai scelto di mandare il tuo amato figlio per morire per peccatori, per offrire la salvezza e il perdono. Oh Padre, non solo hai provveduto la salvezza, ma ci hai dato la tua parola affinché possiamo conoscere la salvezza e possiamo conoscere te. Possiamo ricevere il perdono, possiamo essere fortificati per camminare nella fede. Ti ringrazio per i libri di Geremia, ti ringrazio per libri che non sono facili da capire, perché ci mostrano l'importanza di avere un vero impegno. E ti prego che possiamo avere tanto desiderio di voler conoscerti di più, che siamo ben pronti ad avere questo impegno. Ti prego che possiamo comprendere di più, che stiamo leggendo la tua parola. Ti prego che possiamo cercare cibo per noi stessi ogni lettura. Grazie, Padre, per le verità che ci hai mostrato oggi. Ti lodo perché tu sei Dio, sovrano, e ti ringrazio che sei misericordioso per colui che ti cerca con cuore umile. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.